Signori, shalom a tutti, grazie di esservi ricollegati per questo nostro ciclo di lezioni sul secondo libro dei Re. Siamo arrivati al verso 8 del capitolo 6 e riprendiamo a questo punto il nostro racconto. Sappiamo che stiamo parlando di una situazione politica in cui il regno di Aram combatte...
Chiedo scusa, Rav, la devo interrompere un attimo, non la vedo più. Mi sa che aveva tolto il video.
Ah, sì,
l'avevo fatto perché aveva appena cominciato, chiedo scusa.
Nessun problema, ricominciamo.
Ok, mi tolgo, sta comunque registrando.
Signori, shalom a tutti, buona giornata e bentornati alle nostre lezioni sul secondo libro dei Re. Siamo arrivati al sesto capitolo, al verso 8, dove si descrive una situazione politica in cui il regno di Aram, che è grosso modo nel territorio dell'attuale Siria, attacca Israele. Ci sono delle guerre, si susseguono situazioni in cui a guerre aperte avvengono invece delle scaramucce o degli attacchi che forse con un termine molto più moderno potremmo chiamare di tipo terroristico. In ogni caso le relazioni non erano pacifiche. E qui stiamo parlando di una situazione di questo genere, in cui addirittura il re di Aram tenne un consiglio con i suoi ministri perché voleva uccidere il re Joram di Israele. E disse appunto ai suoi ministri dove avrebbe voluto mettere l'accampamento per tendere un'imboscata a Joram. Se non che non fece i conti col profeta Elisha, che già conosciamo, il quale mandò a dire al re di Israele: non solo il re di Aram sta congiurando contro di te, ma devi anche guardarti da un certo territorio, perché là gli aramei ti stanno tendendo l'agguato. Il re di Israele non era in buoni rapporti neanche col profeta Elisha, perché Elisha ovviamente voleva che si ravvedesse dalla sua idolatria, che era considerata la base dei suoi guai. E il re di Israele non si fidava delle sue parole e mandò alcuni nel luogo in cui l'uomo di Dio gli aveva segnalato, e questo fatto, dice il versetto, avvenne ben più di una volta. E il cuore del re degli Aramei rimase conturbato per questa cosa. Forse non se l'aspettavano, o forse si illudevano che questo non avvenisse, evidentemente, e convocò di nuovo i suoi ministri, domandando loro chi era il traditore, chi aveva avvertito il re di Israele dell'imboscata. E uno dei ministri gli disse: guarda, non è stato nessuno di noi a fare una cosa di questo genere. Certamente si è trattato del profeta Elisha, il quale riferisce al re di Israele perfino le parole che tu pronunci nella tua camera da letto. E il re chiese appunto ai suoi ministri di andarlo a cercare. Andate a vedere dove si trova, affinché possa catturarlo. E qui è evidente che il testo contiene un'ironia profonda. Il profeta Elisha è in grado di svelare al re di Israele tutto quello che il re di Aram dice anche nella sua camera da letto, e il re di Aram pretende che Elisha si faccia trovare. È chiaro che Elisha, come difende il re di Israele, evidentemente difende anche se stesso. Ed è interessante comunque che in alcuni di questi versetti il re di Israele e il profeta Elisha non vengono chiamati per nome. Il profeta Elisha viene chiamato semplicemente uomo di Dio, per sottolineare proprio questa mancanza di rapporti fra il re di Israele e il profeta. Non si potevano vedere, ma ciò non toglie che Elisha fosse preoccupato del re Joram, non tanto sul piano male, quanto sul piano della mitzvah di difendere l'integrità del re di Israele dai suoi nemici. Al re di Aram fu risposto che Elisha si trovava a Dotan. Dotan è un posto che conosciamo anche dalla Torah, dove avvenne l'incontro tragico fra Yosef e i suoi fratelli. Mandò là cavalli, carri e una quantità di soldati, i quali giunti di notte circondarono la città. Ma il servo dell'uomo di Dio, evidentemente Gehazi, l'assistente di Elisha, alzatosi di buon mattino, uscì ed ecco una quantità di soldati, aveva circondato la città con carri, animali, eccetera, eccetera, e si preoccupò si rivolse a Elisha e gli disse: mio signore, che cosa dobbiamo fare di fronte ad un attacco di questo genere? Ma Elisha gli rispose: non aver paura, sono più quelli che sono con noi che quelli che sono con loro. L'aiuto di Kadosh Baruch Hu si sarebbe manifestato in modo molto superiore alle forze materiali dei nemici. Elisha a questo punto pregò e disse: Kadosh Baruch Hu, apri gli occhi di Gehazi affinché si renda conto che ci stai aiutando. E a Kadosh Baruch Hu aprì gli occhi del servo e questi vide. Edmonte era pieno di cavalli e carri di fuoco intorno ad Elisha. Alcuni commentatori, come la Brabanelli, dicono che si è trattato in realtà di una visione simbolica, non di una visione fisica, diciamo così. Si voleva far capire a Gehazi quello a cui non era riuscito ad arrivare da solo. Qual è stato il problema di Gehazi? Gehazi fa parte di quella della schiera di quelle persone che magari col cervello arrivano a determinate conclusioni, ma non con il cuore. E quindi non riescono a vedere la presenza di Kadosh Baruch Hu attraverso le apparenze, cosa a cui si può giungere soltanto attraverso un moto del cuore. E quindi ci sono effettivamente delle persone che proprio per questo motivo non riescono a realizzarsi completamente. E questo evidentemente era il problema di Gehazi. Soltanto nel momento in cui poté constatare la forza di Kadosh Baruch Hu, finché qualcun altro glielo fece vedere, fino a quel momento non ne erano convinti. E anche questo evidentemente fa parte, diciamo così, delle debolezze di carattere che già abbiamo accertato nei suoi confronti. A questo punto i nemici stavano per catturare per l'appunto Elisha, ed Elisha pregò il Signore e disse: colpisci questa gente con la cecità. Sanverim, dice il testo. Sanverim è una parola molto particolare che troviamo anche nella Torah, nel capitolo 19 di Bereshit, dove si racconta di quando Lot a Sedom ricevette gli ospiti in casa sua e gli abitanti della città che erano contrari all'ospitalità, si fecero addosso, pretesero di sfondare la porta di casa, e allora lì il testo dice che furono colpiti per l'appunto dalla cecità e non riuscirono a trovare l'uscio, non riuscirono a trovare la via della casa di Lot. Seli Rashi commenta che si trattò di cecità vera e propria. Nel nostro caso evidentemente non possiamo interpretare lo stesso termine in questo modo, perché dal seguito del racconto che vedremo questi uomini furono semplicemente confusi nella loro visione, ma non privati completamente della vista. E comunque anche qui abbiamo una sorta di contrappunto ironico, tutto sommato. Kadosh Baruch Hu interviene un attimo prima per aprire il Gehazi e far sì che si rendesse conto che l'aiuto è Elisha, e un attimo dopo Kadosh Baruch Hu colpisce invece all'inverso con la gli Amei, i nemici di Elisha, per impedire che lo catturassero. Cosa fece a questo punto Elisha? Questi uomini erano stati presi appunto da una confusione completa, non erano più in grado di gestirsi, e disse loro: non dovete andare da quella parte, dovete seguire me e io vi condurrò all'uomo che cercate. Evidentemente questa cecità, chiamiamola così, aveva reso impossibile a questi uomini l'identificazione di Elisha, il quale poté far passare se stesso per un'altra persona. E li portò a Shomeron, li portò a Samaria, la capitale di Israele. Giunti a Samaria, Elisha chiese a Kadosh Baruch Hu a questo punto di riaprire gli occhi. È interessante che anche qui abbiamo un contrappunto. L'inizio del racconto si figurava come un'imboscata degli Aramei a danno di Israele, e qui abbiamo invece l'inverso, tutto sommato, e cioè che coloro che avrebbero dovuto tendere l'imboscata furono la loro vittima di un'imboscata da parte di Israele. Allora il re di Israele, quando li vide, disse ad Elisha: padre mio, li devo uccidere? È interessante che qui il re chiama il profeta improvvisamente padre mio. Si era reso conto il re Yoram, evidentemente, della forza spirituale di Elisha per quello che era accaduto, e domandò al profeta se li dovesse uccidere, come sarebbe stato logico in qualsiasi azione di guerra in una situazione del genere. Ma il Navi, il profeta, rispose: no, non ucciderli. È molto meglio essere astuti, diciamo così, non provocare questa violenza, al fine di cercare di normalizzare le relazioni con i nemici. Meglio trattarli bene. Li hai forse fatti tu prigionieri con la tua spada e col tuo arco, che ora ti senti in diritto di ucciderli? Non è merito mio se adesso te li consegno nelle tue mani, e quindi trattali bene. Metti loro dinanzi del pane e dell'acqua, affinché mangino e bevino, e bevano e ritornino al loro signore. E così accadde, e da allora in poi gli aramei non vennero più a fare incursioni nel territorio di Israele. Il seguito del capitolo, tuttavia, ci fa capire che dal terrorismo passarono invece alla guerra aperta. I versi successivi, infatti, ci raccontano che il re di Aram, Ben Hadad, raccolse tutto il suo esercito, salì e cinse d'assedio Shomeron, la città di Samaria. E la città fu colpita da una gravissima carestia a causa dell'assedio da parte degli aramei. E non solo i generi di prima necessità raggiunsero dei prezzi stratosferici, come il testo ci dice, ma la popolazione fu costretta persino a mangiare cibi non kasher, come una testa d'asino che si vendeva per 80 sicli d'argento, e peggio ancora un quarto di cavo di sterco di colombi per 5 sicli d'argento. A cosa serviva lo sterco di colombi? Su questo i commentatori offrono spiegazioni diverse. Alcuni dicono che serviva semplicemente come combustibile di emergenza per accendere per l'illuminazione, e altri invece fanno delle considerazioni, diciamo così, ancora più abominevoli in un certo senso, e cioè che la popolazione in preda alla fame andava alla ricerca di possibili chicchi che gli uccelli avevano mangiato prima di eliminarli dal proprio corpo per potersene cibare a loro volta. A tal punto era arrivata evidentemente la carestia e la difficoltà economica. Il re di Israele aveva l'abitudine di passare sulle mura della città per controllare la situazione degli abitanti, particolarmente in una situazione così difficile. E allora, dice il testo, una donna gli gridò: aiutami, o re mio signore. E il re Yoram ebbe un motto di umiltà e le rispose: se non ti aiuta il Signore, come posso io aiutare? Soltanto a Kadosh Baruch Hu possiamo rivolgere. Il re poi le disse: di che cosa si tratta? Qual è il problema? Ed essa rispose: quest'altra donna mi ha detto: dammi il tuo figliolo perché lo possiamo mangiare oggi, e domani mangeremo il mio. Anche su questo i commentatori sono divisi. Rashi ritiene che i due bambini fossero morti nel frattempo e che si trattasse soltanto di un atto, una serie di atti di cannibalismo in preda alla disperazione. Il Gereshonide invece dice che i bambini erano vivi e che si trattava anche di: così abbiamo cotto mio figlio e l'abbiamo mangiato. E l'indomani le dissi: dammi il tuo figlio che lo mangiamo, ma essa ha nascosto il suo figlio. Secondo Rashi, per poterselo mangiare tranquillamente lei stessa, la madre stessa. Secondo il Ralbag, invece, lo aveva nascosto per evitare che venisse ucciso, secondo le due diverse impostazioni dell'interpretazione. Udite le parole della donna, il re si stracciò le vesti, e quando passò la gente vide che portava il sacco, che era abito di lutto, sul proprio corpo. E anche su questo i commentatori sono divisi. Alcuni effettivamente vedono in questo atto una contrizione da parte del re nei confronti di Kadosh Baruch Hu, constatando la gravità cui era arrivata la situazione nella capitale del suo regno. Secondo altri, invece, si vuol rimarcare il fatto che si trattava soltanto di una cosa esteriore da parte del re, e questa esteriorità l'avrebbe fatto cadere piuttosto nel ridicolo. E la raccomandazione è che una figura pubblica, prima di esprimere davanti al suo popolo il proprio lutto, deve stare attento. Se l'atto di contrizione serve a far sì che le preghiere vengano ascoltate da Kadosh Baruch Hu, ben venga, altrimenti è preferibile che se ne astenga, proprio per mantenere la propria dignità. Cosa disse a questo punto il re? Prese una posizione molto, molto dubbia. Disse: il Signore mi colpisca se la testa di Elisha, figlio di Shafat, resterà ancora sul suo corpo. Invece di prendere atto della situazione e di assumersene la responsabilità in quanto capo dello Stato, che cosa fece? Incolpò di tutto il profeta Elisha. Il profeta Elisha, che ogni momento lo rimproverava per la sua dedizione agli idoli, o forse piuttosto per il dato che nell'episodio precedente che abbiamo visto prima, delle scaramucce col regno di Aram, Elisha aveva consigliato al re di mantenere in vita i prigionieri aramei anziché ucciderli. Il re lo incolpò evidentemente di questa situazione. Se avessimo usato la forza precedentemente nei confronti degli aramei, forse non saremmo arrivati a questo punto. In ogni caso, il re si comporta facendo scarica a barile. E questo evidentemente dimostra che tutta la sua contrizione precedente era soltanto un fatto esteriore. Elisha era riunito in casa sua con gli anziani che erano venuti a chiedergli consiglio, a prendere delle deliberazioni in merito alla situazione, e il re mandò innanzi un uomo con l'intento di uccidere il profeta. E prima che il messo arrivasse a lui, Elisha disse agli anziani che erano con lui: avete visto che questo figlio di un assassino manda un messo per tagliarmi la testa? Quando arriverà il messo, state ben attenti a lasciarlo fuori di casa, tenetelo pigiato all'uscio, perché io voglio conferire direttamente con il re. Non mi basta salvarmi la vita, evidentemente, per delle colpe che non ho commesso, ma voglio confrontarmi direttamente con il re e far sì che si assuma tutta la sua responsabilità della situazione. Mentre stava parlando, ecco scendere verso di lui il messo del re, il quale a nome del re gli fece una sorta di confessione: questo malanno proviene dal Signore. Che cosa posso sperare da parte del Signore? Sembrava un atto di Teshuvah. E il capitolo successivo, che è una continuazione di questo, prende atto di questa nuova situazione. Elisha disse: ascoltate la parola del Signore. Siccome il re ha dimostrato segni di pentimento, io vi prometto che domani a quest'ora ci sarà un vertiginoso ribasso dei prezzi sul mercato di Shomeron e la crisi economica, chiamiamola così, verrà risolta. Una certa misura di fior di farina costerà solo un shekel, solo un siclo, e due seah di orzo costeranno anche loro un siclo. Insomma, si potrà tornare a mangiare con una relativa libertà. Ma l'ufficiale del re rispose all'uomo di Dio: anche se il Signore facesse degli abbaini in cielo, anche se facesse piovere grano a catinelle, diremmo noi, potrebbe davvero avvenire? Com'è possibile che in un batter d'occhio una situazione economica così spaventosa possa risolversi? E il profeta gli rispose: lo vedrai con i tuoi, non leggerai. Hai dimostrato scarsa fiducia nelle vie di Kadosh Baruch Hu, e quindi Kadosh Baruch Hu non ti permetterà di godere e farà arrivare al popolo al di là della semplice constatazione della loro esistenza. E qui si racconta di quattro uomini malati di Sarat, di lebbra, che si trovavano all'ingresso della porta della città. Per quale motivo? Evidentemente perché non potevano entrare in città. La Torah stabilisce che uno mezz'ora michutz la machane moshavo deve risiedere fuori dall'accampamento e quindi fuori dalle città. Ma si erano presentati alle porte evidentemente per mendicare del pane da parte degli potesse far loro l'elemosina. E questi quattro uomini, che secondo il Midrash sono Gehazi e i suoi figli, vi ricordate che Gehazi era stato colpito da lebbra al posto di Naaman, il generale del re di Aram, come raccontato nel quinto capitolo, perché a differenza del suo maestro Elisha, che aveva rifiutato doni per la prestazione terapeutica nei confronti di Naaman, che Gehazi invece si era approfittato per chiedere invece a Naaman un contributo economico notevole. E per questo Elisha decretò che Gehazi fosse punito con la Tzara'at al posto di Naaman. E la stessa Tzara'at colpì i suoi figli. Ebbene, nel racconto che segue noi troviamo che a Gehazi viene data la possibilità, in un certo senso, di riscattarsi dalla propria ingordigia. I quattro uomini, dice il testo, si dissero l'un l'altro: che cosa stiamo a fare qui noi? Non abbiamo niente da perdere nel consegnarci al campo degli aramei. Se rimaniamo qui probabilmente moriamo di fame, se aspettiamo che gli aramei attacchino la città saremo sicuramente fra le loro vittime. A questo punto consegniamoci. Se ci metteranno a morte non avremo nulla da perdere, se invece ci lasceranno in vita vivremo. E quindi cosa fece? Lo si recarono al campo degli Aramei, ma giunti ad una certa distanza di questo campo, constatarono che non era più rimasto nessuno. Il campo era vuoto. Hashem, dice il versetto, aveva fatto sentire nel campo degli Aramei rumore di carri, di cavalli, di grande esercito, ed essi dissero null'altro: qui il re di Israele ci sta tendendo a sua volta un'imbuscata. Ha soldato contro di noi i re degli Ititi, i re d'Egitto, insomma i capi delle grandi superpotenze, perché vengano contro gli Aramei. A causa di questi rumori suscitati da Kadosh Baruch Hu, si sentirono accerchiati e, alzatisi prima di giorno, fuggirono, abbandonando le loro tende. Ma nell'abbandonare le loro tende lasciarono lì tutta una serie di ricchezze, di beni, diciamo così. Spesso e volentieri coloro che si ritengono potenti portano in guerra tutte le loro masserizie per esibire la loro potenza al nemico, incutere paura e quindi vincere in questo modo anche sul piano psicologico la battaglia prima di averla vinta sul piano militare. Un racconto simile il Midrash lo attribuisce agli egiziani che si presentarono al Mar Rosso con tutte le loro ricchezze e alla fine, dopo la morte nel mare, come sappiamo, le ricchezze furono messe a disposizione del popolo ebraico, la Bizzat Hayam, al punto che Mosè dovette dire, questi quattro uomini si avvicinarono dunque all'accampamento degli Aramei e insieme alle tende trovarono i cavalli, gli asini, il campo come si trovava, e si misero si erano messi in salvo con la fuga. Ma questi beni erano a loro disposizione a questo punto. Entrarono in una tenda, mangiarono, bevettero, come evidentemente non facevano da giorni a causa della carestia e dell'assedio, e ne presero argento, oro, vestiti, e poi se ne andarono, nascondendo quello che avevano preso. Ma a questo punto i quattro uomini furono presi da una sorta di rimorso e dissero: non è bene quello che noi stiamo facendo, non è giusto che soltanto noi ci godiamo di questa buona notizia, di questo bottino. Se noi non parliamo e aspettiamo la luce della mattina, siamo colpevoli. Andiamo dunque a riferire la cosa nella casa del re. Anche nel valutare questa decisione i commentatori sono divisi. Alcuni dicono che si è trattato di un merito di Gehazi e dei suoi figli, quello di non temere. Ci dicono che anche potessero accusare Gehazi bottino rispetto agli altri senza aver rivelato nulla. E questo è il motivo per cui Gehazi e i suoi figli preferirono andare a riferire dell'accaduto. Siamo entrati nel campo degli Aramei, riferirono alla guardia che stava alla porta della città. Lì non c'era nessuno, non si udiva voce umana, si trovavano soltanto cavalli, asini, eccetera, eccetera, insieme alle tende che erano state lasciate esattamente come erano state montate. I guardiani riferirono al re, naturalmente, il quale si alzò di notte e disse ai suoi servi: vi dirò che cosa ci hanno fatto gli Aramei. Sapendo che noi siamo affamati, uscirono dal campo per tenderci un'imboscata. Il re attribuisce il gesto degli Aramei non evidentemente a una fuga disperata, ma al contrario a un'imboscata che gli Aramei avrebbero tenuto, una nuova imboscata che gli Aramei avrebbero tenuto contro di lui. Gli Aramei si sarebbero appunto nascosti in aperta campagna, aspettando che noi uscissimo dalla città, e allora sono pronti evidentemente a prenderci vivi e a conquistare Samaria. Uno dei servi gli disse: senti, prima di, diciamo così, di metterti in testa delle cose che magari non sono vere, mandiamo una delegazione di 5 cavalli con i loro cavalieri, prendendoli da quelli che sono rimasti in città, i quali molto probabilmente, se rimangono qui, sono persi. Comunque incarichiamoli di andare a vedere e ad appurare la situazione. Il re accettò, ma invece di mandare 5 ne mandò 2 soltanto. 2 persone sono benissimo fatte. A questo punto uscì e poté portare a termine il saccheggio dell'accampamento degli Aramei e in questo modo stroncare la crisi economica, abbassare da un giorno all'altro dei beni, diciamo così, di prima necessità, esattamente come Kadosh Baruch Hu aveva promesso attraverso Elisha. La popolazione è affamata, che l'esodo della città doveva essere in qualche modo regolamentato. Oggi diremmo per evitare un eccessivo assembramento di tutti quelli che correvano dalla città verso l'accampamento degli Amei per procurarsi da mangiare e da vestire. E il re incaricò di stare presso la porta quell'ufficiale al braccio del quale si appoggiava, il quale aveva espresso dubbi sulla profezia. E cosa accadde? Che la moltitudine che stava nel corpo restò ed egli morì. E in questo modo si verificò anche la seconda parte della profezia, quella che lo riguardava personalmente. Per cui quest'uomo che aveva dubitato della capacità di Kadosh Baruch Hu di annullare la crisi economica, poté vedere con i suoi occhi quello che nel frattempo era successo, ma non ne godé. Fu ammazzato prima del tempo, evidentemente. E il testo ribadisce il rito della profezia per ribadire il fatto che questa persona era stata punita con il contrappasso Middah Keneged Middah, aveva dubitato della forza di Kadosh Baruch Hu e quindi non fu poi ammesso a goderne i prodotti. Ottavo inizia ricordandoci di quando Elisha aveva risuscitato il figlio della Shunamita, della donna di Shunem, ve lo ricordate? A questo punto Elisha torna da questa donna e le disse: la tua famiglia e soggiorna dove vuoi, perché Kadosh Baruch Hu ha decretato una carestia di 7 anni. Un'altra carestia, verosimilmente. La Shunamita non si sarebbe, se Elisha non gli avesse detto, non gli avesse dato il permesso di farlo. Perché? Perché sappiamo dal racconto del libro di Ruth, che avvenne diverso tempo prima, ancora all'epoca dei giudici, in cui Elimelech fu punito per il fatto che pur i mezzi per sostenere i suoi concittadini durante una carestia, era partito per Moab, aveva lasciato il territorio. Noi sappiamo che era una donna molto abbiente, e se Elisha non le avesse dato questa autorizzazione, certamente di sua volontà non l'avrebbe fatto. Autorizzata, la donna si affrettò a seguire la parola dell'uomo di Dio e andò a dimorare per 7 anni nella terra dei Filistei. Cosa succede? Che terminati 7 anni di carestia, la donna tornò dalla terra dei Filistei e venne dal re per reclamare la sua casa e il suo campo, che nel frattempo erano stati occupati da altri. Questo è un problema di ordine giuridico che si è manifestato anche in epoche molto più recenti. Pensate per esempio a tutti coloro che hanno dovuto abbandonare la propria residenza durante il periodo buio della Shoah, e che dopo la guerra sono tornati nelle loro città, nelle loro case, i reduci, e hanno trovato appunto le loro proprietà occupate. Balza agli occhi dei commentatori il fatto che la donna si rivolse direttamente al re anziché al tribunale. Per quale motivo? Il motivo è che dopo 3 anni di usucapione, secondo la Halakha, il terreno passa di proprietà ai nuovi occupanti. E qui gli anni ne erano passati 7. Inoltre il Talmud dice che un fuggitivo non ha diritto di protestare. Perché? Perché evidentemente, perlomeno nel caso della Shunamita, aveva lasciato il territorio di sua volontà, aveva scelto di farlo. Ciò non toglie che questa donna evidentemente, se l'ingiustizia è successo, e si rivolge direttamente al re. Il re era a conversazione con Gehazi, il servo dell'uomo di Dio, l'assistente di Elisha, e gli aveva chiesto di narrargli tutte le meraviglie che Elisha, suo maestro, aveva compiuto. Forse si parlava proprio della lebbra di cui Gehazi era stato colpito. Gehazi evidentemente gli fu concesso di rimanere al cospetto del re, nonostante, come sappiamo, i lebrosi dovessero fare l'accampamento. Forse per il merito che aveva acquisito nel racconto precedente durante la guerra con Aram. E parlando della lebbra, così dice l'interpretazione midrashica, il re fu incuriosito di conoscere un pochino meglio la figura del profeta Elisha. Narrami un poco tutte le cose meravigliose che Elisha ha compiuto. E mentre questi raccontava al re proprio come il profeta aveva risuscitato il morto, il figlio della Shunamita, ecco giungere la donna in persona, la donna di cui si parlava in quel momento, che veniva appunto per reclamare la propria casa e il suo campo. E Gehazi le disse: o re mio signore, questa è la donna di cui ti parlavo e questo è il figlio che Elisha ha risuscitato. Il re interrogò donna, evidentemente, per sentire che le due voci combaciessero, che il racconto fosse lo stesso. Essa gli era tutto, e il re le mise a disposizione un servo, un saris, e gli disse: si restituisca a lei tutto quanto le appartiene e tutte le vendite del campo dal giorno in cui essa lasciò il paese fino ad oggi. Il re quindi richiese che cosa? Che le fosse restituito non solo il campo, ma anche tutte le rendite di prodotto. Quello che il re non chiese, sottolineano gli commentatori, non chiese che gli occupanti del campo pagassero l'affitto. Per quale motivo? Perché la donna precedentemente non aveva mai fatto una richiesta di questo genere. E quindi, a questo punto, essa non aveva più diritto, secondo la Halakha, a richiedere l'affitto. Sarebbe stato middat sedom, dicono i nostri commentatori, sarebbe stato comportamento dell'uomo, degli abitanti di Sedom, quello di approfittarsi economicamente della controparte, al di là di quelli che erano le richieste. Dal momento che la donna non aveva mai pensato di affittare questo campo, ecco che neppure a posteriori, dopo che il campo è stato occupato, lei avrebbe avuto il diritto di richiedere il pagamento dell'affitto. Vi lascio e Be'ezrat Hashem, la prossima settimana continueremo il nostro racconto. Grazie della vostra attenzione.